Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Benvenuti a quello che è il primo spoiler special del 2022. Finalmente sono tornati gli spoiler special del podcast di Cinefax, ragazzi. Che cosa sono gli spoiler special? Sono quegli special che noi facciamo per approfondire nel dettaglio i film dopo averli visti, quindi parlando di tutti i dettagli, tutto quello che succede dall'inizio alla fine, i colpi di scena, tutto quanto, tutto. Oggi parliamo di Diabolik, ok, il film dei Manetti Bros, che tra l'altro è ancora al cinema, e con noi, con me e Teo Yusufian, c'è anche uno dei due registi, Marco Manetti. Ciao Marco.
Ciao, eccoci.
Oh, bene, sei pronto per la prima volta a parlare nel dettaglio di ogni aspetto del film, anche gli spoiler?
Ma è molto bello, assolutamente. Uno soffre sempre, no? Quando fa le interviste sui suoi film, perché non vuole rovinare il film a chi non l'ha ancora visto. Invece questo è fatto apposta per chi l'ha già visto apposta. E quindi possiamo dire tutto.
Quindi siamo qui, c'è anche Teo. Ciao Teo.
Ciao a tutti. Oh, che bello che riprende lo spoiler special.
Giusto,
tu non hai idea di quanta gente me lo stia chiedendo in queste, anzi me l'abbia chiesto in questi mesi, quando fate lo spoiler special su questo, su quello, su quell'altro ancora. Quindi rieccoci.
Tu non hai idea di da quanto tempo, cioè da sempre, quando esistono i nostri spoiler special, che io volevo fare lo spoiler special col regista, perché è l'unico modo per andare a scavare veramente, per scoprire le chicche, i retroscene, le cose che hanno fatto diventare quel film così com'è. Quindi abbiamo Marco, sono sicuro che ci sarà da divertirsi in questo spoiler special. Se non avete visto ancora Diabolik, andate a vederlo adesso, quindi fermate perché tra poco inizieremo a spoilerare tutto. Andate a vederlo al cinema o se state ascoltando questo spoiler special nel 2032 andate a recuperarvelo, perché da adesso si spoilera, ragazzi, si spoilera su Diabolik. Oh, allora, da dove cominciamo? Vogliamo andare un po' in ordine? Il film inizia con questo inseguimento, forse è la scena d'azione più veloce, più dinamica del film, no? Diabolik inseguito da Ginko. La cosa che mi ha colpito, Marco, sono i trick un po' alla James Bond, insomma, particolari che si vedono, i salti, eccetera. Com'è stato girare queste scene? Cioè, comunque sono cose abbastanza tipiche, no? per un cineasta italiano.
Beh, molto, molto. Noi, diciamo, la cosa più bella di fare questo film è stato questo, no? Ogni tanto ci guardavamo e mio fratello, adesso a parte che tu mi fai la domanda sull'inseguimento, no? Però in generale noi ci guardavamo tanto attento, noi stiamo facendo un film dove uno si leva la maschera di un altro, no? O appunto o c'è il rifugio, si alza il prato e diventa un rifugio sotterraneo, oppure tutti l'inseguimento iniziale, si alza un pezzo di asfalto, la macchina salta, a un certo punto insegui una macchina e poi ti accorgi che è solo un pezzo di macchina, no? Tagliata a metà. È molto divertente, però difficile, anche perché poi non so, io questo ve lo chiedo a voi che l'avete visto il film, no? Il nostro tentativo un po' dove abbiamo faticato tanto è nell'usare poca post produzione. In realtà ci sono, cioè in realtà nel salto c'è qualcosa di post prodotto, no? Però in una direzione sempre mirando verso l'analogico, cioè lì c'è il trampolino, c'è, cioè veramente la macchina salta veramente, no? Però magari il trampolino non è esattamente una rampa che si alza in mezzo all'asfalto, è un trampolino delle gambe, gli abbiamo cancellato le gambe, okay. No? C'è un lavoro di post-produzione, c'è, però la voglia nostra, quindi che era un divertimento ma che è stata anche una fatica, era quello di dargli sempre un aspetto analogico, no? E quindi di dargli anche quel poco di rozzo non so come dire, no? Di, che fa pensare, sì, come diceva James Bond, ma non a James Bond di adesso, ma
James Bond di Sean
Connery, no? E quindi ci siamo divertiti, insieme affaticati e insieme anche usato un po' di computer, però cercando di mascherarlo il più possibile, no? Ed è assurdo perché veramente non si vede, perché l'altro giorno me lo diceva quasi il mio effettista speciale, no? Cioè, però cazzo, abbiamo fatto un lavoro, non se ne accorge nessuno, e mi ha detto dillo che c'è un po' di ci sono un po' di effetti digitali, perché sembra che non ce ne sono, no? Che io gli ho risposto un po' così snobbisticamente, che io capisco che lui vuole promuovere il suo lavoro. Ho detto, ma questo dovrebbe essere il vostro fine, no?
Non fa, esatto, infatti
che siete intervenuti in un film.
Cioè, l'effetto quello più riuscito si dice sempre quello che non si nota,
non si vede, eh?
Quindi è un lavoro destinato all'anonimato.
All'anonimato, loro, fatto al meglio.
Allora, andando avanti, arriva Eva Kant, e poco più avanti c'è una scena in cui Ginko parte per la prima volta che va a parlare con lei. E lì, allora, io sapendo il discorso delle maschere, che me ne avevi parlato tu, Marco, prima che vedessi il film, ho sgamato, nel senso, sapendo che c'era questa cosa delle maschere, mi aspettavo che quello fosse, che fosse Diabolik travestito.
Ma davvero l'avevi capito tu?
Sì, tu no?
Maledetto, no, io mi sono lasciato trasportare dalla cosa.
No, cioè, no, io ho detto stai a vedere, no, ma più che altro ero divertito dalla cosa, perché ho detto stai a vedere che questo non è Ginko, ma è Diabolik.
No, invece io ci sono cascato proprio tutto.
Perché gli faceva le domande, cercava di sapere, di carpire questi segreti. Com'è stato per... cioè c'era un retropensiero nella recitazione di Mastandrea, sì. Sì,
guarda, allora... intanto te lo dico, io sono... è strano, no? Perché uno fa una cosa che mira ad essere una sorpresa, no? Però a me invece mi fa piacere che tu te ne sia un po' accorto, perché anche mi dici facendo le domande, perché io a volte avevo paura che potesse essere forzata sta cosa, però perché Diabolik fa sta cosa? Però in effetti lui viene a sapere delle cose, no? Facendo sì, questa cosa, no? Quindi a lui gli serve farlo, perché quella roba lì gran parte di questo film, che questa è un'altra cosa che non abbiamo mai potuto dire bene, no? Gran parte di questo film è ispirato al numero 3 di Diabolik, no? Ma in realtà non tutto il film è il numero 3 di Diabolik, e in particolare questa scena è ripresa dal numero 3, il remake, cioè negli anni 2000 più o meno hanno fatto Mario Gomboli, Tito Faraci, che sono i nuovi autori che scrivono la Diabolik, hanno fatto un remake del numero 3 dove hanno aggiunto altre cose che noi non abbiamo ripreso. Ma una delle cose che hanno aggiunto è questa scena iniziale, però fatta in un altro posto, si svolge in un aeroporto, è un'altra scena in cui si incontrano Ginko e Vacant, e poi a un certo punto arriva uno scippatore, cioè è diversa la scena, però l'abbiamo ripresa da là e l'abbiamo inserita nel film, e quindi in qualche modo avevamo paura, perché nei Giussani non c'era questa cosa nel fumetto originale, no? Avevamo paura che suonasse, che potesse suonare appiccicato. Invece il fatto stesso che tu te ne sei accorto, e mi hai detto il perché te ne sei accorto, che faceva le domande, no? Che poi gli permetto di fare il furto, significa che in qualche modo è ben amalgamata questa cosa, invece, no?
Mi ha divertito molto dire il vero, film, quella scena, proprio perché ti aggiunge un layer, cioè se lo sgami, sia che lo sgami prima o che hai il dubbio, sia che lo sgami dopo, comunque aggiunge un layer di... proprio di quanto Diabolik è insidioso ed è pericoloso, no?
Fa una cosa strana, perché nel fumetto noi ci abbiamo avuto un po' di dubbio se farlo o non farlo, perché nel fumetto c'è quel momento invece in cui Diabolik è, altro spoiler, no? È nei panni del cameriere, no? Lui uccide questo cameriere, sì. si sostituisce lui, cosa che invece succede nel fumetto originale. E nel fumetto originale Diabolik si stupisce che Eva Kant è bella, lo scopre là, cioè c'è quell'incontro mitico in cui lei entra, che c'è pure nel film, no? Che lei entra nell'albergo e si incontra per la prima volta con questo cameriere, in cui Diabolik c'ha un pensiero, perché si accorge che questa donna è bellissima, perché non lo sapeva, e in qualche modo questo incontro topico, creando l'incontro a priori sotto la maschera di Ginko, gli abbiamo tolto la sua topicità, non so come dire, non è più, sì, non è più il primo incontro tra Evagant e Diabolik. Questo è stato per noi un grande dubbio, no? Adesso Evagant incontra Diabolik, c'è, cioè Diabolik direi incontra Evagant, che Evagant non lo sa, prima sotto le spoglie di Ginko.
Ma è stato discusso fino all'ultimo questa scelta qui?
Beh, nella scrittura sì. Abbiamo discusso tanto, abbiamo anche limato, abbiamo scritto il soggetto insieme a Mario Gomboli, che in qualche modo voleva che ancora di più somigliasse alla scena del remake, mentre noi un po' volevamo rimanere almeno nello spirito molto più...
Ecco, forse una cosa che
poi c'è una cosa che forse ha stupito, no, molti spettatori del film, è che noi siamo voluti rimanere in quell'ottica un po' noir di Diabolik e non tanto action, e quindi c'era in questo remake moderno, dopo c'è un inseguimento con uno scippatore, e Ginko lascia andare questo scippatore, tu non capisci perché, e poi perché Diabolik. Noi invece abbiamo voluto rimanere sempre un tono un po' più da noir, che era un po' questo il nostro lavoro, perché i fumetti di Diabolik dai primi anni erano decisamente dei noir.
Certo.
Quindi abbiamo avuto questo cercare di fare questa novità, di metterla, ma di tenerla nel binario del noir. Poi, diciamo, il film in qualche modo, a parte l'inseguimento iniziale che citi tu, è molto noir nella prima parte, che è la parte che corrisponde a questo fumetto numero 3, no? Che è, adesso si può dire, finalmente, diciamo, fino alla ghigliottina, no?
Certo. Ok.
Alla ghigliottina il fumetto finisce, il 3.
Ah, ok.
Tutta quella appendice che c'è dopo è un colpo dove noi volevamo entrare nel Diabolik più moderno, che ha seguito quel Diabolik super noir di prima, cioè il Diabolik dei primi 50 numeri, adesso dico magari sbaglio numero, no? Era molto più cattivo, no? E dopo a un certo punto si diventa buono, mai, perché è sempre un assassino gratuito, è ferato, però è meno crudele. E in qualche modo noi abbiamo voluto raccontare questo percorso che ha costato tanti numeri del fumetto nel film, no? Tutto nell'arco del film. Quindi nella seconda parte lui diventa un po' più cool, non so come dire, diventa un po' più da noir a heist movie, diciamo, no? In qualche modo.
Beh, invece vai Teo.
No, dicevo, tutta la scena con l'acqua, che è veramente ice movie a quel punto lì. Quanto è stato difficile quella scena lì?
La scena del finale,
complicata, da pianificare, da girare.
Allora,
e lì quanto c'è di effetti, di VFX, di post, e quanto invece avete fatto a livello pratico?
Allora, guarda, quella è bello in effetti raccontare la parte tecnica. Prima però ti dico la parte teorica. La parte teorica è che il colpo, noi abbiamo detto, dopo la ghigliottina noi vogliamo che Diabolik e Evagant organizzino un colpo insieme. E il colpo l'ha proprio inventato teoricamente, a livello teorico, Mario Gomboli. Che Mario Gomboli, che è tutt'oggi, no, il... diciamo l'uomo, il mister Diabolik, come si definisce lui, no? L'erede delle Giussani, il detentore della fede di Diabolik. Lui, anche quando scrivevano le Giussani Diabolik, lui lavorava per loro e gli inventava i colpi. Quindi lui,
è proprio lui, potrebbe fare il rapinatore.
Lui potrebbe fare il rapinatore, esatto. E si è inventato questo colpo. Poi noi abbiamo cercato, prima di tutto in fase di sceneggiatura, di farlo diventare cinematografico, perché era molto difficile, perché un colpo, appunto l'ice movie, no? Perché era un colpo che non era solo semplicemente visualizzabile, avevi bisogno di raccontarlo. Cioè, tu dovevi dire, no, c'è un cavo di... non so come dire, no? Allora noi abbiamo fatto un gioco di... che non so quanto arriva, lo dico perché... è strano, non si nota tanto, ma in realtà c'è tutto un gioco di flash forward, flashback continuo, no? Perché lui racconta quello che farà e intanto lo fa, perché se doveva
intanto lo fa, sì.
Farlo, noi avevamo paura che era una palla.
Spesso sì, è un topos dell'heist movie quello alla fine, no? Cioè sì. Ti capisci subito che sei entrato in quell'universo lì, sì, esatto. Ma funziona.
Però l'idea era di, era una scoop in 20 minuti, no? E quindi era di intrecciare i piani temporali tantissimo, no? E lui racconta quello che fa e poi tu lo vedi, la pensi che è finito e racconta, e poi tu tutto ricomincia a raccontare, no? E questo, diciamo, è stato. E poi questo colpo abbiamo dovuto, come dici tu, mettere in scena, no? E anche là 80% è vero. Cioè, noi abbiamo fatto, ci siamo inventati delle cose pazzesche, per esempio l'allagamento non del cavò, ma l'allagamento del posto dove poi lui fa il buco, lui fa un buco e quel posto si allaga, no? Entra l'acqua e lui aspetta attaccato a una scala e si sommerge, l'acqua sale. Noi non sappiamo come fare questa cosa, cioè tutto, cioè, questa idea in realtà è venuta a Franco Sabelli, che è uno che fa gli effetti speciali fisici per noi, non digitali, e lì veramente è avere a che fare, abbiamo fatto un piccolo colosso del nostro piccolo, noi abbiamo costruito una stanza, quella stanza è costruita dentro un cubo, l'abbiamo attaccata a un carroponte, l'abbiamo sospesa sopra una piscina, e in realtà è la stanza che scende nell'acqua, non è l'acqua, no, che sale. Cioè la stanza con il spotto del cappuccino viene immersa nella piscina e quindi l'acqua sale.
Con la camera attaccata alla stanza.
Con la camera attaccata alla stanza, sta dentro la stanza.
Che figata!
come in Nightmare, quando la stanza si
come
girava.
Come in Nightmare.
Esatto.
E quello è stato pazzesco, che noi abbiamo fatto sta cosa. Invece il cavò dove la Boric nuota, e allora i pochi totali che si vedono dentro gli schermi, quello è digitale puro, cioè non abbiamo allagato un cavò, abbiamo ripreso un cavò vuoto e ci ha messo in digitale l'acqua, no? Poi c'è venuta questa idea a me e mio fratello, per fare Diaboliche nuota dentro il cavò, abbiamo pensato che in fondo il cavò è una parete di cassette di sicurezza, no? Noi abbiamo fatto una lunga parete di cassette di finte, cioè una parete di apparenti cassette di sicurezza, e l'abbiamo immersa in una piscina. E Diaboliche nuota, cioè Marinelli nuota dentro una piscina accanto a questa unica parete, no?
Di cassette di sicurezza.
C'è tutta una costruzione, un po' di digitale, un po' di effettistica da colossa, la macchina che entra, un po' di effettistica più casareccia, la parete dentro la piscina, e alla fine mi sembra che la cosa
no funziona, da grande.
Sì, di brutto
è geniale. Quindi quella immagino che sia stata forse la scena più impegnativa, no? A livello anche di pensiero, di come metterla in scena.
Sì, probabilmente la scena più impegnativa è stato l'inseguimento iniziale.
Ah, ok. Sì?
Beh, anche perché l'inseguimento iniziale si svolge in tre città diverse.
E infatti era una delle domande che ti volevo fare. Io ho riconosciuto Milano in un paio di inquadrature, anche perché la cosa che mi faceva ridere era che a un certo punto c'è proprio un sorta di campo medio, diciamo così, anche se non esserci persone, è un po' strano, dietro Piazzetta San Fedele in zona Duomo Milano, e io la sera che sono venuto a vedere l'anteprima di Diaboliche avevo parcheggiato il motorino lì e quindi quando c'è l'inquadratura del film mi è venuto da ridere,
quando manda il fumo ai poliziotti.
Esatto, sì, cioè proprio mi ha fatto ridere la cosa, perché c'ero stato tipo mezz'ora prima e l'ho riconosciuta perfettamente. Poi
stavi guardando se c'era ancora il motorino.
L'ho fatta come battuta, ho detto aspetta, fa vedere se ho parcheggiato bene.
Nello spoiler special di fare una piccola, io non sono polemico con, sai, i recensori che magari parlano male del tuo film, no? Però cioè, in una recensione uno ha scritto, no? Le città sono riconoscibili, e già questo mi pare di poter dire che è un difetto, no? È stato bellissimo che noi abbiamo fatto di tutto per rendere Milano riconoscibile, no? Che allora a me fa ridere quando a volte il recensore non capisce l'intenzione del regista e parte per tutta una cosa come se noi volessimo nascondere. Noi abbiamo pensato che mi sono contento che tu riconosci Milano, mentre le altre città si riconoscono meno, perché noi abbiamo pensato che in fondo Clerville è Milano.
Ah, ok.
Perché Giussani scrivevano a Milano e ci raccontavano che all'epoca che non c'era internet, no? Quando un disegnatore doveva fare una strada, usciva là, era a Milano e disegnava una strada di Milano. Quindi di fatto le strade di Clerville sono strade di Milano. E noi ci siamo detti, c'era una regola io e mio fratello, no? Tranne il Duomo e il Castello Sforzesco, tutta Milano si può vedere in Diaboliche anche alla sua massima riconoscibilità. Il Duomo, Castello Sforzesco ci sembrava troppo. Infatti, serve Re Velasca per dirti, no? Che è una roba proprio a Milano, no?
Eh sì.
E invece quell'inseguimento è stato girato anche a Bologna molto e un pochino a Trieste. Quindi okay. Là gira a Bologna, sì. Gira l'angolo ed è a Milano, gira l'angolo è a Trieste, poi gira l'angolo e torna a Milano. Quindi produttivamente è stato l'impegno più grosso, perché ci sono voluti tanti giorni per girarlo in tante città diverse.
Tra l'altro, beh, mantenendo la continuità e insomma tutte le cose che,
sì,
che sappiamo in questi casi, cioè che non è proprio...
Io comunque non ci ho fatto caso dei cambi città, ero abbastanza immerso nell'azione, quindi funziona.
Tra l'altro, quello l'inquadratura che invece ai milanesi magari sarebbe piaciuta, che a un certo punto, non so se ve lo ricordate, questo è difficile ricordarselo, a un certo punto i poliziotti accerchiano Diabolico, lo prendono da due lati, no? Perché poi lui salta, no? E poi lui salta quelli che gli arrivano di fronte, no? E quelli che gli arrivano di fronte, a un certo punto quelli dicono: siamo in segreto Diabolik, va verso su via dei Platani, verso via delle Camelie, mi sembra, no? E c'è uno che alla radio interviene e dice: sono su via del Corso, arriviamo subito, no? E questa via del Corso l'abbiamo fatta, che noi siamo una via a Corso Vittorio Emanuele a Milano, e purtroppo non si vede, perché dopo che l'abbiamo già visto, pure bello, abbiamo bloccato Corso Vittorio di notte, ci abbiamo fatto arrivare le macchie di corsa, no? Però poi, un po' presi da, a volte un regista si confonde di cose assurde, no? Girando sta scena tutti esaltati, non ci siamo accorti che Corso Vittorio Emanuele, che hanno rifatto la pavimentazione da quando è pedonale, no? E si vede che è pedonale. E quindi questa inquadratura, che c'è pure costata tanto, non l'abbiamo montata, abbiamo montato solo stretto in primo piano e non si vede Corso Vittorio, che era bello pure avere queste macchine anni 60 da polizia che sfrecciavano per Corso Vittorio.
Peccato.
Sì. E infatti... No, vabbè, ma poi quello è un mio trip, cioè nel senso io sono un campanilista nei confronti della mia città e la adoro riconoscerla e vederla nel cinema, anche perché purtroppo si vede poco.
Ma ti posso dire una cosa, guarda, italiano, quindi... che non ti dico a te perché sei campanilista, la verità, Milano, noi ci abbiamo pensato tanto a questo, Milano è una città bellissima, proprio bella, che noi abbiamo scoperto facendo Diabolik, perché è una città che non arriva... bella com'è nel cinema italiano che l'ha mostrata, è una cosa strana, perché è proprio bella, è proprio esteticamente una città bella Milano, no? Sembra invece che sia appunto solo la città della moda, del pubblicitario, della cocaina sul tavolo di vetro, non so come dire, no? Arriva così nella modernità, no? Ma anche nel passato questa bellezza di città bella, non so perché il cinema non la racconta.
Forse è difficilmente rappresentabile.
Non riesco a capire perché, però. Sì, in qualche modo sì, però forse perché...
Primo Salvatore, nei primi film di Salvatore, la si riconosceva un po'. In Nichetti, mi ricordo, in qualche film di Maurizio Nichetti. Però sì, si vede poco, infatti a me...
Però se tipo anche guardi Miracolo a Milano, Miracolo a Milano, però... Ti sembra questa città così gigante, fredda, quasi non lo so, senza una, cioè, molto distante, no? Distaccata dal
taglio qua, chi si ha sempre questo taglio qua, però invece non è così. Ma non è così, no, interessante, guarda che lo dico a Teo, soprattutto da milanese, no? Ma anche noi l'abbiamo scoperta a Milano in questo da romani, poi magari ce l'avviciniamo sempre con un po' di pregiudizio, no? Quello che è interessante, che pure tutto sommato è poco raccontato, è il carattere dei milanesi. Cioè i milanesi sono, a volte esce delle cose comiche, no? Sono simpaticamente tamarri, no? Ma molto in un modo molto più simpatico e molto più guascone, giocoso di quello che arriva. Non so come dire, no? Cioè adesso mi ricordo, io ti cito questo episodio, che è l'episodio che ho capito quando lo racconto poi non dà l'effetto che... perché bisognava esserci, ho detto, ecco, vedi come sono fatti i milanesi così, no? C'era una sera, noi facevamo i sopralluoghi, adesso che noi siamo girando Diabolik 2, no? Facevamo i sopralluoghi per Diabolik 2, e volevamo, abbiamo girato, adesso abbiamo già girato, adesso a Via Gonzaga.
Sì?
È presente, sì. E stavamo là, facevamo il sopralluogo di notte a Via Gonzaga, e a un certo punto ci diciamo noi, cazzo, questo tanto sarebbe bello quando giriamo qua se la strada fosse bagnata, no? Eravamo di notte, tre persone, non era una troupe cinematografica, no? Io, mio fratello, quindi quattro, perché il regista erano sono due, la scenografa e il direttore di produzione, no? pensa quanto sarebbe bello bagnata sta strada. E allora proviamolo, ci giriamo e vediamo che c'era un tipo che passava e lavava le strade, due strade più in là, no? Andiamo e diciamo, proviamoci, andiamo da questo, gli faccio, senta, ma noi che ci fareste fuori, vogliamo fare una ripresa, ci piacerebbe fare questa strada bagnata, perché non invece di pulire dove state pulendo, venite là, e fanno figa, invece di lavare per mezz'ora facciamo il cinema, dai, te la bagni tu a sta strada.
Bellissimo.
Allora, la strada, la voce, vabbè, grazie, come bravo, una volta ancora, dai, che è meglio che lavorare, no? E sono stati con noi un paio d'ore, io ho l'inquadratore, noi abbiamo girato sta scena senza di loro, e nel cinema bagniamo a strada, no? È una roba che c'ha un budget, no? E noi in un secondo, sì, col milanese un po' sbruffone, però gentile nella sua sbruffonaggine, no? È venuto e ci ha bagnata sta strada, no? È una roba che costa, cioè quando che il stai. Direttore della fotografia spesso ti dice bagni la strada, cioè, la produzione impazzisce, no? Ma è costo zero. E allora poi quando siamo venuti a girarla, abbiamo detto, oh, però noi vogliamo che venite voi, così vi paghiamo quando...
Certo.
E abbiamo chiesto alla no, come si chiama... la società che fa le pulizie, l'AMA è di Roma.
L'AMSA.
Abbiamo chiesto di avere una macchia, ci bagnassero, però volevamo che venissero loro, no?
E siete riusciti?
No, non sono venuti loro, poi io sono rimasto malissimo. Quel giorno, poi, il giorno delle riprese, non erano loro quelli, e invece abbiamo fatto la stessa cosa, simile, uguale. Scusate, vi intrattengo sui dettagli milanesi, che non so se sono noi, abbiamo girato a Piazza San Fedele, questa sì, volta, Diabolik 2, abbiamo girato una scena in cui ci stanno dei, adesso non spoilero perché sì, questo non lo devo spoilerare perché deve ancora uscire.
No,
ci sono degli operai che escono da, diciamo, stanno cercando Evacanto sotto le fogne, escono da un tombino delle fogne e dicono no, niente, non è sparita, no? E noi siamo andati a fare il sopralluogo la prima volta, in realtà non a Piazza San Fedele, perché la prima volta volevamo girare un'altra piazza che è Piazza Duse, non so se hai presente.
Sì,
a Piazza, certo. Piccola. Solo che poi a Piazza Duse ci hanno messo le impalcature, ah, abbiamo cambiato, l'abbiamo già in Piazza San Fedele, però in Piazza Duse è venuto un signore della società delle fogne di Milano ad aiutarci a aprirci i tombini, così noi sceglievamo il tombino giusto. E questo signore si è presentato con una mascherina sotto Covid con scritto sopra figa e fatturato. Ed era un tipo simpatico, un poliziotto che deve scendere delle fogne e dire una battuta, visto che lei è così brava a scendere le fogne, lo fa di lavoro, perché non viene lei? Lui ha fatto il provino e lì è venuto lui veramente, nel film c'è lui,
no,
che esce dalle fogne ed è il tipo, capito?
Senza mascherina,
senza mascherina.
No, fantastico, vabbè.
Ma comunque di solito per bagnare le strade chi vengono? I pompieri? O
sì, no, vengono. Infatti questo siamo un po' noi, come lavoriamo noi, no? Che sono un po' retroscenati, ma noi un pochino cerchiamo di alzare il budget con delle idee un po' diverse dalla norma del cinema. No, di solito vengono quelli degli effetti speciali, che sono gli stessi che fanno la pioggia finta, con delle autobotti e ti bagnano la strada. Però questo c'ha due difetti. Uno, che costano tanto.
Certo, perché, specialisti.
Esatto, e due, che ci vuole molto più tempo. Quindi noi in realtà quella sera abbiamo pure inventato un sistema produttivo. In effetti le macchine che lavano le strade lo fanno in continuazione, ci mettono un passo, passano, boom, ed è bagnata, no? Io ci vedo con la pompa, sì, fermano, bagnano i punti. E quindi, per quanto le abbiamo pagati la seconda volta, ma una cifra irrisoria rispetto a quanto...
Beh, un ottimo trucchetto,
sì.
Andando avanti, allora la casa di Diabolik, un altro paio di domande. La casa di Diabolik, che è così particolare, futuristica e ricca, dove l'avete trovata?
Tu di quale casa parli?
Della
quella con là dove c'è la moglie.
Dove abita? Allora, quello io sono contento che tu lo dici, che io è proprio... Molti amano quella casa, no? È forse la location più bella ed è la location più finta. Nel senso, quello è un lavoro pazzesco della nostra scenografa, Noemi Marchica, che tra l'altro è una scenografa molto giovane, quindi non ha vissuto quegli anni, ma ne ha ripreso lo spirito. Quella è una casa abbandonata a Bologna, ma non bella. Di bello c'era solo quella vetrata bella, ma era completamente diverta, con i muri diverti, senza pavimento. Quindi quella è tutta costruita. C'è il camino è fatto di polistirolo, per dirti.
Ma dai.
Ed è pazzesco il risultato di quella location, sì. Bellissimo.
Beh, complimentoni. E per quanto riguarda mi ha stupito vedendo il film, vedere lui smascherato comunque così presto nel film e insomma essere poi un personaggio anche senza la maschera. Come siete arrivati a farlo essere così? Cioè, cosa c'è dietro quella poi. Insomma, il modo anche di Marinelli di interpretarlo, il look, il tipo di personaggio che comunque è molto forte, è molto anche respingente.
Sì, beh, lui senza la maschera in realtà nei fumetti è quasi sempre senza la maschera. Anzi, io mi ricordo da ragazzino quando, perché Diabolik non è come Spider-Man, no? Che lo leggi di seguito, leggi a cazzo, no? E io quando andavo nelle fumetterie, no? E sceglievo di comprarmene un paio per leggere, io sfogliavo di corsa e cercavo di comprarmi quelli in cui c'era più con la maschera, perché non c'era quasi mai in realtà, no? Perché poi sai, questa maschera da Boric è una persona molto razionale, non è che è un supereroe, no? Perché mette questa maschera? Questa maschera se la mette solo quando deve essere un po' di notte, che deve essere irriconoscibile, no? E quindi questo è il personaggio. E poi con Luca abbiamo lavorato sull'idea di cercare di dare una spiegazione a questo personaggio che è un fumetto, quindi non ha mai avuto una voce, non ha mai avuto delle movenze, no? E quindi sì, ne abbiamo fatto un po' per spiegarlo. E da una parte, come dici tu, è respingente, è molto respingente con la moglie, appunto, no? Con Serena Rossi in quella casa. Poi, quando conosceva, in qualche modo c'ha un cambiamento, no? Però il suo cambiamento non è nella direzione di diventare empatico. Nella nostra testa è come se Diabolik fosse una sorta di. Non so, non voglio usare un termine sbagliato, è come se fosse un personaggio che ha qualche disfunzione, non è una persona normale, no? È uno che non ha affetti e che vive in un mondo dove non esiste il rapporto umano, lui non ha mai avuto un rapporto umano, no?
Non è empatico.
E tutto quello che vive lo vive attraverso le maschere, no? E in qualche modo, conoscendo Eva, noi abbiamo cercato di raccontare, non so se è riuscita questa cosa, una sorta di stupore. Lui è come stupito che possa avere una persona che gli sta accanto e che possa essere sempre dalla sua parte e che possa addirittura aiutarlo. Infatti, alla fine lei gli fa mogliettina un corno, no? Perché è come se lui non possa credere che lei veramente possa aiutarlo, no? E invece lei poi nel film 2 o 3 volte lo salva, no? Però lui rimane colpito di questa cosa. Quindi abbiamo cercato di fare un personaggio che ci abbia qualcosa di. Non è un automa, perché poi, come diceva Luca dice: mi sento la pantera dentro, no? Perché Diabolik ha un'origine che lui si ispira a una pantera nella sua vita, no? In qualche modo, no? È come se è una persona, è un sociopatico, fondamentalmente, no? È un sociopatico non buono, però che ha una capacità di, diciamo, probabilmente. Per noi è un personaggio che ha una sua lealtà e una sua coerenza in un mondo intorno dove nessuno ce l'ha. Tutti gli altri sono un po' più stronzi di lui, no? Sono un po' più marci di lui, sono un po' più corrotti di lui. E quindi che lui in qualche modo riesce a stare dalla sua parte perché senti che.
Che fa meno schifo degli
Che
altri,
fa meno schifo
esatto.
degli altri, diciamo così, sì. E anche forse che è più libero degli altri. Che
Sì.
gli altri sono tutti un po' costretti da delle convenzioni, no? E lui invece fa il cazzo che gli pare, e sta cosa probabilmente ti crea empatia, no? Però è un'empatia strana di un personaggio che tutto quello che fa è respingente. Però il fumetto è così, sono 60 anni che funziona così, e lui non. Ci sta qualche albetto in cui si concede qualcosa di più tenero, ma veramente raramente.
Raro, certo.
Beh, invece il personaggio di Eva è stato difficile da portare sullo schermo. Comunque, cioè, lei alla fine, cioè, si lascia trascinare da Diabolik, però sembra quasi che comunque, cioè, già l'aveva deciso dall'inizio, cioè, già comunque era lì pronta, no?
Beh, sì, lei è una donna dominatrice in un certo senso, cioè lei ottiene quello che vuole, no? E anche questo mi fa piacere che lo dice, arriva, lei la prima volta lo sente nominare, già gli piace Diabolik, no? Quando sta a questa festa, che ci sono questi tipi un po' strani, bizzarri, tutti che parlano, tutti no? Un po' impostati, che dicono Diabolik, quella belva, e lei invece... sì. Sta belva gli sembra più interessante di loro, non so come dire, no? Certo. E quindi sì, in qualche modo io non so se lei punta a lui è troppo, l'idea
quasi come se gli tendesse una trappola,
eccita, la rapa in qualche modo, no?
Sì.
Quindi quando se lo trova davanti non ne ha paura e mette in atto quell'avvicinamento che avrebbe solo sognato, ma che non avrebbe mai cercato realmente, no?
Certo.
Anche perché, appunto, adesso possiamo dirlo, nella storia diciamo che è abbastanza chiaro a un certo punto che lei tanto una brava ragazza non è, cioè non insomma è. Ha un passato anche lei da mezza criminale, insomma c'è tutta la questione che riguarda il diamante, è già instradata, ecco, verso il sì, crimine, certo. Quindi poi chiaramente trovando lui erano due anime molto, molto vicine, insomma, sì, destinate.
Il punto è quello, probabilmente noi abbiamo avuto anche qualche discussione con Miriam, perché questo lato, questo aspetto del suo passato, Miriam ci tiene molto, no? A questo aspetto di quasi di spia, solo che noi pensiamo... che è la cosa bella di Diabolik Eva, è che Diabolik Eva si compensano l'un l'altro, no? Allora non vorremmo che, visto che raccontiamo Eva, e tutto sommato la raccontiamo come una figura più forte di Diabolik, no? Perché è meno sociopatica, diciamo, no? Però c'è qualcosa in cui Diabolik è più forte di lei, secondo noi, e che è nel fatto che la sua vita di criminale è stata più sfigata di quella di lui. Non so come dire, cioè lei è una che... vorrebbe sempre essere di più di quello che è, no? E quindi è ricorsa a sposarsi il vecchio, è ricorsa al rubare i piani di qualcuno, no? Si racconta questo, no? Dice il codice, è ricorsa a vendersi un diamante e farci soldi e prendersi uno falso per facciata, no? E invece conosce questo che non gliene frega un cazzo tutte queste facciate, no?
E lei è meno libera di lui.
Lei inizialmente è meno libera di lui, diciamo, sì, diciamo che lei dà a lui qualcuno di cui fidarsi, qualcuno su cui appoggiarsi, cosa che lui non sapeva che potesse esistere, e lui dà a lei la libertà assoluta. Tant'è vero che lei alla fine butta il diamante nel mare, no? Proprio per raccontare.
Esatto, infatti.
Sì, non frega niente il diamante rosa.
Beh, no, è bello, cioè effettivamente sono dei personaggi che poi si equilibrano in maniera geniale, no? Sì. Tra l'altro sono curiosissimo di vedere come andrà avanti la loro storia, visto che insomma ci sono altri due film in arrivo che non possiamo spoilerare, quindi...
No, quelli non spoilerei.
Però possiamo... Ma si sa già più o meno quando usciranno?
No, noi li stiamo girando. No, in realtà no. Penso che però, considerando i tempi di montaggio e di cose, probabilmente il secondo più o meno uscirà un anno dal primo... più o meno...
Il terzo un anno
il terzo
probabilmente...
Non so se si farà una politica... di tre cadenzati, oppure come in realtà sia, che so, il famoso Back to the Future 2 e 3, no? Ritorno al futuro.
Sì, sì.
In realtà i 2 e 3 sono usciti più vicini tra loro, no? Del che il primo e il secondo, ma così anche l'unico caso italiano che smetto quando voglio. Il secondo è uscito a bella distanza dal primo, il terzo è uscito più vicino, no?
Sì,
non
sì.
So che politica farà 01.
Beh, però insomma siamo curiosi.
Però insomma il primo nel senso il 2 a un anno dal primo vuol dire a fine anno quest'anno.
No, nel senso io sto riferendo solamente a quando io penso che possa essere pronto.
Ah, ok.
Non abbiamo mai parlato di uscita, non abbiamo idea.
No, non si sa ancora, ce lo farete sapere, insomma comunque lo sapremo quando verrà annunciato chiaramente. Te hai qualche altra domanda prima di salutare Marco?
No, perché in realtà una che volevo fare ha risposto prima senza che gliela facessimo, quindi...
C'è qualche altro aneddoto, Marco, che non ci hai raccontato sullo sviluppo, anche su decisioni prese sulla storia, cioè qualcosa che sarebbe potuto essere diverso o qualcosa che è stato tagliato?
Oddio, tagliato. Perché decisioni diverse, chiaramente tante, mi è difficile trovarle, pensare a quali vi possono interessare, non so, quelli che uno sta facendo cambia un sacco di decisioni, no?
Sì.
Tagli non tanti, non mi viene in mente, non riesco al volo a pensare a qualche scena tagliata, cioè ci sono delle scene tagliate sicuramente, però non mi stanno venendo purtroppo.
Vabbè. direi che abbiamo toccato un sacco di punti interessanti e molto molto, cioè, un bello spoiler special, direi, un bello spoiler special ci sta, ed è stato una figata poter avere te con noi a parlare di questo film. Speriamo, insomma, che di aver anche portato qualcun altro al cinema a vederlo per poter ascoltare questo spoiler special e godere di questi dettagli.
Sì, lo spoiler special è uno strumento promozionale fantastico, non ci avevo pensato.
Sì.
Andare a sentire e andare a vedere il film.
Esatto. Quindi speriamo di avere anche altre occasioni su altri film italiani per poterne parlare così. Grazie ancora. Speriamo anche di riaverti presto sul podcast. In bocca al lupo con le riprese che stai, insomma, continuando a fare. Sei ancora impelagato e in piena lavorazione, quindi doppiamente grazie per esserti liberato e per averci dedicato il tuo tempo.
Ecco, un'altra domanda finale: quanti mesi di vacanza vi prenderete appena finirete le riprese di due film?
Porca troia, non posso rispondere. Quanti me ne vorrei prendere? Non ce la faccio. Non lo so, ancora non vedo la luce in fondo al tunnel, però sì, un po' di stacco ci vuole, ragazzi, credetemi.
Immagino, mamma mia.
Ok, bravi, quindi
complimenti, sempre.
Complimenti. Potete seguire Marco Manetti su Instagram @mmanetti e anche la casa di produzione Monprachem Film,
forse si chiama, sì, mi sa.
Monprachem Film su
con
Instagram.
Il logo rosso e nero.
Sì.
Esatto, potete seguire noi @cinefax.it, potete seguire me, Paolo Cellammare. Intanto vi salutiamo, un saluto da Marco.
Ciao a tutti, a prestissimo.
Un saluto da Teo.
Ciao Ne, e sempre viva il cinema.
E un saluto da me, ci sentiamo al prossimo podcast.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.